Giulio, tu dicevi che delle esperienze, delle emozioni possono diventare anche traumatiche nel momento in cui c'è un evento importante che le può
Mi
influenzare
sentite tutti? Sì.
e che questo trauma porta a dei comportamenti che sono stereotipati. Ma mi puoi spiegare un pochino più in dettaglio cosa intendi per questi comportamenti?
Allora, si è visto, la ricerca ha visto con la neuroimaging, con le ultime tecniche, eccetera, si è visto che quando una persona, uno qualunque di noi, va incontro a un traumatismo grosso, terremoto, noi lo chiamiamo l'esito di questo trauma può essere il cosiddetto disturbo post-traumatico da stress. Allora, che è una classificazione che vuol dire che per un po' di mesi, dopo un po' di mesi, è presente una serie di sintomi che riguardano il comportamento, le emozioni, il disturbo del sonno e tante altre cose. Quando c'è un grosso traumatismo, che può essere anche la morte di compagni, noi in quel momento siamo presenti perché non possiamo non esserci, perché nella definizione del trauma c'è il fatto che la persona
Mamma,
c'è,
piccola,
è
scusa.
lì, se no non si produrrebbe un trauma. E c'è come? C'è con le emozioni, c'è con i cinque sensi, c'è col suo pensiero, c'è col suo corpo, c'è con tutto se stesso. Ma siccome il trauma per definizione non può essere vissuto normalmente, perché? Perché c'ha un'intensità troppo grossa, c'ha una temporalità troppo contratta, c'ha una implicazione troppo grossa per la vita e per la morte, c'ha una visione fuori dell'ordinario rispetto alle visioni normali che noi abbiamo. Cioè, il trauma è quando tu vedi qualcosa di inguardabile. Percepisci qualcosa che di solito uno non percepirebbe mai. Tocchi oppure vieni toccato in una maniera intoccabile. Questo è il trauma, per dire. Allora si producono una serie di, si attivano una serie di circuiti nel cervello, si attivano dei neuroni, anzi delle classi, dei cluster di neuroni. Noi abbiamo una rete neurale, funzionamento a rete dei neuroni del cervello, quindi è come se lo stimolo percorresse, cioè bruciasse un canale diretto, preferenziale di alcuni neuroni, di alcuni collegamenti neuronici, sinapsi, dendriti, eccetera, eccetera. Lì avviene una modificazione biochimica, bioelettrica, una polarizzazione, che rimane attiva per
Cioè,
potenzialmente.
scusami, tecnicamente diciamo una cosa, è una iperpolarizzazione o una
Iperpolarizzazione.
iperpolarizzazione? Quindi una disattivazione cellulare praticamente.
Sì, bravo, è una iper. Allora, questo fa sì che poi questo tipo di circuito che si è attivato in maniera patologica, perché la fisiologia vuole che uno ricorda delle cose, magari più intense, ma poi la rete neurale, insomma, distribuisce le cose, uno integra, mette insieme e quindi le cose ritornano sotto una soglia normale. Invece lì rimane sempre quello. Vi faccio un esempio molto terra terra. A chiunque di noi ci è capitato, quando tornate a casa, avete girato per la città, avete visto un incidente, vi è capitata una cosa strana, la polizia ha fermato un ladro, non lo so. Voi lo raccontate di più, tanto che i più consapevoli scopriranno che lo raccontate più volte e che tendete a raccontarlo a chi vi sta vicino, ai figli, alla moglie. Quindi, perché succede questo? C'è un motivo. Perché noi tendiamo nel racconto a liberarci di questa attivazione, perché il racconto scioglie quello. Io dico qualcosa, l'ho detto, lui mi dice qualcosa, lo metto insieme nella vita, lo distribuisco un po' anche agli altri, queste emozioni del racconto. E dopo un giorno, di solito, noi abbiamo già. Non è che la mattina dopo vi raccontiamo quello che. E questo è un livello traumatico, ma è basso, no? Cioè non è un livello traumatico, è un'emozione forte che abbiamo vissuto. Il trauma è qualcosa di qualitativamente diverso, che va al di là, va oltre. Quindi non solo lo raccontiamo, o magari oltre un certo limite non lo raccontiamo, non abbiamo le parole. Ma ce lo portiamo avanti per tanto. Ci sono delle tecniche, tanto per accennare, di movimenti oculari che servono per far circolare l'informazione fra gli emisferi che cercano di elaborare questa cosa, tanto per chiudere. Però voglio dire, non è che noi ci troveremo sempre di fronte al trauma, però per dire che il trauma ha una sua domanda specifica, hai fatto, diciamo anche importante. Altre domande? Altre riflessioni?
Giulio, io ti volevo chiedere una cosa. Tu parlavi di queste modificazioni che avvengono a livello neurale,
sì.
Ma forse usciamo un attimo dal discorso che stiamo facendo, però le persone che sono sempre immerse in,
sì,
queste situazioni magari per lavoro,
sì,
come ad esempio quelle del 118,
sì,
i pompieri, il soccorso alpino,
sì,
no?
Sì.
Cioè queste, come influiscono poi queste modifiche?
Influiscono.
Perché mi sono accorto, ad esempio,
bravo,
che le persone, cioè che mentre chi entra ad esempio, all'inizio, chi inizia a fare quel lavoro, si trova nelle prime fasi, cioè reagisci in un certo modo,
bravissimo,
col passare degli anni reagisci in una maniera completamente opposta,
bravissimo,
fino ad arrivare secondo me però a degli estremi,
bravo, che potrebbero essere potenzialmente anche pericolosi.
Esattamente, sì,
no? Perché uno perde, che abbiamo detto prima, perde quale linguaggio importante di conoscenza, quello delle
emozioni.
Perché? Perché non si può sempre stare a muovere le emozioni. Allora, un soccorritore, uno del 118, un rianimatore, io conosco i rianimatori del mio ospedale e con loro facciamo un lavoro specifico proprio perché i rianimatori, insomma, è un lavoretto mica da poco, quelli che stanno a pronto soccorso, i cardiologi. Allora, tutti questi devono adattarsi al lavoro che fanno e quindi cosa fanno? L'adattamento cosa fa? Produce anche un disturbo dell'adattamento. Qualunque, guardate, chi si diceva una volta, no? Cioè il minatore è, purtroppo è quello, sta in stato in miniera, c'ha la silicosi. Quello che fa il fantino c'ha le gambe storte. Quello che lavora al forno è fatto in un modo. Quello che lavora in radiologia, i primi radiologi avevano le mani mangiate dai raggi. Ogni lavoro modifica. Chiaro? Vuol dire che questa modificazione può anche produrre una perdita di funzioni globali della personalità. È chiaro che nel caso delle situazioni ad alta intensità emozionale si tende a modificarsi per poter starci dentro, perché provate voi a fare come i vigili del fuoco che stanno a Monte Libretti, che devono andare un giorno sì e l'altro pure sull'autostrada a tirar fuori quelli che si... a cosare le lamiere, e quelli, se gli fate un'intervista, mica sono persone tanto normali, come dire, dal punto di vista emozionale, per forza. Poi vanno in famiglia, magari il figlio si fa male a cosa, quello ne vogliono sapere, cioè magari stanno proprio da un'altra parte, che ne so, capite? Quindi attenzione, però quello che ha detto lui è importante, perché noi dobbiamo diventare un po' consapevoli delle reazioni, perché non è il caso vostro, però uno potrebbe perdere delle informazioni importanti, chiaro?
Io voglio fare una domanda, ma non potrebbe essere una terza via, nel senso che nel momento del pericolo, nel momento di agire, far risultare la razionalità un po' più dilatata rispetto alle emozioni, in maniera tale da riuscire ad agire bene, agire, diciamo.
Perfetto. Questo,
per esempio,
Lucio, con Lucio posso, diciamo, dialogare facilmente perché è un amico di vecchia data e quindi la nostra vecchia data ci aiuta a dire che uno più avanti più con l'età e più di situazioni ne ha viste, e allora quel movimento delle emozioni che abbiamo detto bom 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 bom, sì, ti si ri, e quindi, ma ti dà la possibilità di muoversi un po' di meno e quindi la testa di funzionare un po' di più e quindi di poter anteporre delle strategie cognitive di pensiero, di evitamento, di eccetera eccetera, che ci aiutano a essere certe volte più efficaci, perché ci vuole un certa, si dice sangue freddo, no? Ma si dice sangue freddo perché il sangue deve andare al cervello, il cervello abbiamo detto è freddo, ci vuole il sangue freddo al cervello, è chiaro? Il sangue freddo deve essere al cervello. Dite, tirate fuori, perché voi siete anche all'inizio, quindi è importante confrontarsi con le emozioni all'inizio dell'alpinismo, no? Poi gli argomenti più scottanti, cioè quello perché uno va a fare la Cesen al K2 con gli sci, o perché uno va da solo a fare una parete difficilissima e casca e muore, quelle sono altre se volete centriamo, ma sono cose molto più difficili da affrontare, no? Le scelte esistenziali, le scelte, no, delle persone che vanno a fare certe cose con cui bisogna... Noi, mi ricordo, avevamo pure il problema nella scuola, oppure in tutte le scuole c'è sempre il problema di un metodo, di un insegnamento, di una didattica, e poi di quelli che magari, mentre quello dice l'importanza dell'assicurazione eccetera, c'è l'istruttore che fa il fighetto, va lì da su, si muove senza corda, fa vedere che lui va fino su, e non so se sono cambiate le regole, però questa è una cosa sbagliata. No. Sono cambiate le regole,
sì, nel senso che...
è rimasta in questo.
Non succede,
no. No, che se vedi uno che fa così devi menarlo,
e devi menarlo, oppure che dice usiamo tutti il casco, è una regola, si usa tutto il casco perché cadono i sassi quando si va a Gaeta, non so, o si usa, allora l'istruttore arriva là con la sua bandana oppure senza niente, perché io sono figo, sono istruttore, cioè. No, questo è sbagliato, anche se non ve lo dicono a chiare note, se lo dicono me, ma ve lo dico io, è sbagliato. Perché? Perché certamente l'istruttore può essere più bravo quando si alza e a non dare la botta in testa, che pure è un modo per cui il casco serve, ma il casco serve pure che se ti cascano delle cose, certo, se non casca niente, uno deve anche gestire il movimento della testa, se dà le zuccate lo dà all'inizio, non quando è esperto, ma il casco serve anche per, quindi basta essere chiari sulle cose, perché usiamo il casco, quando lo usiamo e chi lo usa, fine. Questa è un'altra di quelle cose che, per azzerare, no, tutto questo mito che c'è dietro l'alpinismo, per cui io sono più figo se io rischio la vita, ma queste sono, scusate, c'è una bambina, insomma, queste sono stupidaggini, sono fesserie, sono fesserie, perché noi dobbiamo, abbiamo detto, il nostro obiettivo nell'alpinismo è continuare a muoverci, non rimanere fermi, chiaro? Quindi rimanere vivi. Muoverci, continuare a diventare alpinisti fino all'età di Bonatti, Cassin, che ha compiuto 100 anni, è chiaro? È molto meglio piuttosto che fare il fuoco di... Poi, vabbè, non giudico chi nella propria vita decide di passare con una meteora facendo delle cose a livello così poetico, e va bene, la poesia, anche il poeta si può struggere dietro la poesia, può morire prima, e va bene, non giudico la poesia, ma allora uno deve avere chiaro che è poesia. Cioè bisogna capire quello che si fa, quello che si vuole fare, la motivazione, perché lo faccio. C'è anche la psichiatria nell'alpinismo, ci sono anche persone che pensano di curarsi con l'alpinismo. Allora, se è in montagna terapia, vi assicuro, le persone un po' cerchiamo di curarle, ma se è solo alpinismo, l'alpinismo non cura la psichiatria, l'alpinismo, perché uno può invece fare esattamente quello che fa, cioè portare i propri sintomi là. E allora fa male a se stesso e fa male agli altri, mette in pericolo gli altri. Vedete un po' voi, no? Chiaro, per sgombrare il campo da queste, questi temi, perché poi vi troverete sempre nella vita.
Volevo fare una domanda sulle emozioni e sulle motivazioni. E quest'ultimo intervento mi ha dato un po' qualche risposta, già me l'hai data. Però io sono arrivato tardi alla montagna, già a una certa età. Mi trovo in un gruppo di ragazzi. Sono quasi tutti ragazzi, questa voce hanno l'età dei miei figli. E allora mi stavo domandando, ma la maggior parte delle persone che arrivano all'età mia dice, ma io vado a fare una partita a bocce, una partita a carte, tutta la sacca. Ma chi me lo va a fare? Le motivazioni.
Dice, perché tu sei arrivato qua? Mi stai chiedendo perché sei arrivato qua? C'hai ragione, è una bella domanda.
Le motivazioni che possono spingere.
Voglio sentire gli altri come gli rispondono però. Che gli rispondete? Anche gli altri coetanei. Gli altri coetanei che rispondono? Forza, forza, il gruppo ormai le sa le risposte, Basta tirarle fuori, mica le so solo io.
Una malattia questa.
Malattia la prima risposta, dice quello è malato. E
no, è malato bene.
Ah, malato bene, allora non è una malattia. Allora, che risposte potete dargli all'amico?
Che se l'è sentita a questa età non se l'è sentita prima. Allora, cioè aveva l'esigenza di certe, certe emozioni, di certe esigenze interiori che non aveva prima,
la scoperta adesso. Si è messo in contatto, c'è gente che comincia a far pari pendio a 60 anni. Uno dice, ma quello è matto. E quello si è confrontato col volo, che è interno a tutti noi, a 60 anni. Poi magari si fa male il primo volo, si frattura e quindi rimane lì, la moglie dice, ma tu sei scemo, c'hai i nipoti, c'hai le cose, non puoi andare a prendere i nipoti a scuola, e quello è scemo, si è fratturato, rimane lì, però lui ha seguito una motivazione. Certo, la motivazione deve anche essere integrata con un minimo di razionalità, con un'emozione, con una razionalità.
Io direi che c'ha emozione, sta provando emozione.
Emozione, l'ha mosso a...
Perché altre persone giocano a briscola e altre sette.
Almeno che piaga.
Però gli era annullato tantissime altre difficoltà in questa maniera. Lui sta seguendo prettamente l'emozione, quale altro molla.
Esatto, questo è il risposto.
Ma penso che sì, perché te vai una volta in montagna, provi, poi ti dici, oh, basta, se continui ad andare significa...
E anche proprio pensare che tu come emozione è uguale all'emozione sua, non è che c'è un'età, non c'è...
Attenzione, voi sapete bene che le attività, ci sono delle attività che noi chiamiamo ad alta intensità emozionale, la stampa dice gli sport estremi, ma cosa stiamo dicendo? Cioè, è chiaro che certi sport, certe discipline, certe attività possono essere fatte a un livello tale, o per propria natura dell'attività intrinseca, uno può fare corse in montagna e può fare passeggiatine, insomma, no? È chiaro che certe attività mettono in moto, attivano dentro di noi delle, diciamo così, mettono in un circolo delle sostanze chimiche, no? Si parla dell'adrenalina, eccetera, eccetera, che una volta che sono messe in circolo ripetutamente producono una certa dipendenza.
Diciamo tutti a scusa.
Allora, quando voi prendete un buon bicchiere di qualcosa, insomma, e cominciate a... questo mi piace la sera, io... Oppure voi mangiate il cioccolato, o voi fumate qualcosa che vi piace, o voi fate qualcosa che... o voi cominciate... Tutte queste cose producono, cioè voi sperimentate una parola chiave che è quella della dipendenza. Cioè noi tutti siamo mediamente dipendenti, guardate, non esiste la persona che è indipendente, quello è un uomo morto.
Tutti statali siamo.
Siamo tutti dipendenti da qualcosa, basta che noi andiamo a grattare la nostra vita, qualcosa siamo dipendenti. Io dalla cioccolata per esempio, per fortuna, meglio la cioccolata che altro, sarei... tenderei a essere più, ma uno può tendere o meno a essere dipendente da tante esperienze della vita, eccetera, eccetera. Però uno deve confrontarsi con la dipendenza, deve capire cos'è, cioè deve fare i conti con quel sottile spinta che lo porta a riprovare quel sottile. Perché uno deve fare i conti con la dipendenza, perché se tu la dipendenza sei cieco, non la vedi, tu la pratichi. E se tu la pratichi, non la godi, cioè non te godi l'attività che fai, cioè la fai in maniera compulsiva, ripetitiva. Vabbè, io bevo, ma avete visto quelli che stanno, che bevono, che le buttano giù, perché semplicemente hanno la dipendenza che se quelli non bevono per un po' stanno male, così come quelli che se non fumano stanno male, come quelli che se non provano le emozioni fino a quasi rischiare di morire stanno male, quella è una dipendenza.
Il problema è che subentra la assuefazione.
Poi c'è la assuefazione, c'è pasticci grossissimi, quindi è meglio subito capire di che stiamo parlando. Quindi se uno ha dei grossi disturbi di dipendenza, io do il consiglio di andare prima dallo psicoterapeuta o da, poi di fare l'attività che crede, ma perché l'attività non sarà mai come lo psicoterapeuta, l'attività è silenziosa, quella ti lascia vivere il tuo comportamento di dipendenza, ma non è che te cura, quello te la permette, non è come quel mio amico che dice, ma io c'ho un problema di alcolismo, io preferisco andare in enoteca che andare dallo psicologo. Vabbè, va benissimo. Lì, da un certo punto di vista tu continui a vivere la tua attività fin quando vuoi. Dall'altra parte tu ne esci fuori e quindi partecipi a un qualcosa di più libero, no? Questo, dico cose ovvie.
Senti Giulio, e invece una cosa importante che non è terminologica, ma è proprio anche poi di... comportamenti che dobbiamo assumere, fra abitudine a questo ambiente e invece integrazione, modo di viverlo in maniera sana, insomma, perché poi l'abitudine può diventare associazione, cioè può innescare un circolo vizioso. Invece?
Io non metterei da due parti diverse l'abitudine e la malsanità, cioè uno può essere, cioè, un montanaro è abituato, esce di casa, va a fare lì, fa la salita, sono le guide del Cervino, delle prime salite erano abituate ai campi lì della, dell'Alpe, dell'Alpe del Cervino, no? del Brail, andavano sul Brail, c'erano gli animali e vivevano sanamente la montagna. Quindi l'abitudine e l'aspetto sano o non sano non sono di per forza. Se per abitudine invece intendi un modo di non vedere più niente, un modo di consumare, un modo di fruire in maniera dipendente, un modo di violentare insomma l'esperienza e quindi di violentare anche noi stessi, perché poi la violenza, se noi la facciamo all'ambiente, la facciamo pure a noi, cioè non esiste. Uno pensa che la violenza verso gli altri o verso l'ambiente sia una violenza prodotta, fatta, è una violenza ricevuta. Ogni forma di violenza è una violenza ricevuta, quindi è chiaro che allora il modo sano è quello ingenuo, è quello umile, da humus, cioè quello di stare coi piedi per terra, anzi certe volte di togliersi le scarpe, di camminare in montagna a piedi scalzi, di partire da lì, di ripartire da lì, dello stendersi sotto un albero, dell'andare con degli amici, del godersi. Soprattutto io ho visto nella mia esperienza quanto è bello quello che dice Bonatti, far arrivare il desiderio. Guai se noi da Roma facciamo i blitz, andiamo a fare il Montepiano, quella via, uno parte di corsa, arriva lì, non sa manco che ha fatto, si trova lì, magari prima stava in ufficio, e io devo desiderare di salire, magari non c'hai voglia, oppure non c'è ancora il desiderio e quindi c'è la paura. Desiderio e paura stanno insieme. Molte paure arrivano perché non abbiamo dato tempo al desiderio. Oh, queste sono cose importanti. La montagna va desiderata prima di salirla. Tutto questo fast food dell'alpinismo non va bene. Scusa, ma proprio per niente.
Sarebbe una misura quella.
Cosa?
Sarebbe una misura quella di sentire la paura.
E porca miseria, uno sente. Cioè la paura, la paura può essere anche un sintomo che ti dice il campanello d'allarme, tu non hai dato tempo. Guardate, io in certe situazioni avevo paura il giorno prima, non ho avuto pure il giorno dopo, ma non perché la parete era la stessa, la montagna era la stessa, soltanto che io ci ho passato una notte, me la sono vista la sera la parete, ma la sono vista la mattina, ho aspettato, ho detto no, aspetto ancora un giorno, dopodiché l'ho salita. Mi è successo così per il Cervino, dove sono andato, lì c'è il tempo brutto, orrendo, la parete esa, a un certo punto ho aspettato, tutti andavano via, scappavano, ho detto aspettiamo il giorno dopo. Sono partito il pomeriggio, dice ma te parti per la sera? Mi sentivo, avevo desiderio di salire il pomeriggio, mi sentivo a casa mia, si era un po' aperto il cielo. Oh, se non c'era quella motivazione, io non salivo. Poi io accado, l'ho fatta a modo mio, cioè come io potevo farla, senza paura, desiderandola. L'ho desiderata. Quindi quanto è bello fare una salita perché l'hai desiderata. Guai tornare con l'idea dello stress, della paura, l'ho sfangata, l'ho portata via, l'ho rapita, insomma non va tanto bene, certe volte è anche piacevole dire, cioè t'ho fregato, è anche questa competizione col tempo brutto, con gli altri, no? Il blitz l'abbiamo fatto tutti, non è che dico che non demonizzo il blitz, però ci vuole sia il blitz che la spedizione lenta, che la salita lenta.
Sì, ma anche il blitz non è che è una cosa, un'intuizione improvvisa che si materializza sul momento.
Bravo.
È una cosa che viene pensata e che viene...
Il blitz è l'azione finale poi.
Esatto.
È la preparazione al blitz che è importante.